Salve a tutti ragazzi e bentornati qui su Anime Pills. Io sono il Dottor Pills e questo è un podcast fatto da Yotaku per Yotaku. Siamo giunti alla seconda stagione, si può dire, di questo podcast e quindi ripartiremo da zero. Questa è la puntata zero della seconda stagione. Terremo cose buone fatte nella prima parte del nostro progetto, miglioreremo le cose pessime che abbiamo fatto e cercheremo di intrattenervi nel modo più divertente possibile, più appassionato possibile da parte nostra. Di che parla questa prima puntata? Parleremo di un film che è uscito nel 2019 nelle nostre sale italiane e che si intitola I figli del mare. Qui con me c'è un ospite che è venuta con me. Tutto con me al cinema. E come ti è sembrato questo Figli del Mare?
È carino, è molto molto.
Si è addormentata.
Vabbè.
Si è addormentata, ragazzi, ve lo giuro. È stato un trauma. Lei e gli altri 5 che ho portato. I Figli del Mare è un film scritto e diretto da Ayumu Watanabe, tratto dall'omonimo manga di Daisuke Igarashi. Il manga è composto da 5 volumi che la Planet Manga ha ristampato. Premetto che dopo la visione del film sono rimasto estremamente perplesso. Non ricordo l'ultima volta che ho visto un film del genere, quindi nel discuterne ci andrò piano. Io sinceramente l'ho paragonato a Donnie Darko. Non so se tu hai mai visto Donnie Darko. Molto bello. Allora, quindi molti pezzi devo ancora incastrarli e questo film ne ha tanti, forse anche troppi. E inoltre te li lancia in modo sparso e indecifrabile. È come se il film stesso fosse un grande puzzle che il regista ti consegna pezzo per pezzo e dei quali alla fine non sei sicuro neanche di riceverne tutti. Ed in più alcuni pezzi si incastrano in punti diversi, dando una diversa interpretazione ad una stessa cosa. Praticamente un bordello. Ma prima partiamo dalla trama. La protagonista è Ruka, studentessa delle medie che ha un rapporto difficile con la madre. Ruka, per un litigio con una compagna del club di pallamano e per avergli rotto il naso con una gomitata, viene sospesa fin quando non chiederà scusa. Ostinata a non farlo, perché pensa di avere ragione, gli torna in mente l'acquario che visitò da piccola e dove il padre tuttora lavora. Decide di recarsi lì dove incontra un altro personaggio chiave, Umi. Da qui ha inizio un viaggio disorientante e psichedelico che farà maturare la protagonista. Nel frattempo, un richiamo mai sentito prima pervade il mare e sembra che quest'ultimo impazzisca. Tra pesci che spiaggiano, uragani e fuochi fauti, un mistero proveniente dall'universo, o dal mare, o da tutto, ci accompagnerà per tutto il tempo fino ad arrivare ad un finale totalmente dispotico e misterioso, da lasciarvi sovrappensiero. Questo è più o meno ciò che succede nel film, per la sua durata di quasi 2 ore, in cui tu hai dormito per 1 ora e 59 minuti. In questo viaggio molti sono i punti su cui riflettere, io ne ho trovati alcuni. Punto 1. Le parole del regista ad inizio film. Il mondo è pieno di misteri e spero che questo film vi porti a discuterne. Queste parole assumono un grande significato, soprattutto nell'epoca del web, dove abbiamo accesso a tutta la conoscenza, ma avere accesso alla conoscenza non vuol dire averla, e spesso più di discutere si finisce con il criticare soltanto con la saccenza che ci è data dalla nostra presunzione. Io non criticherò quest'opera, mi è ancora impossibile dal momento che molte parti mi sono oscure e l'opera originale che conta più di 300 pagine non l'ho ancora recuperata. Un altro punto su cui discutere sono senz'altro i dialoghi, enigmatici e messi in modo illogico, che forse sono la causa principale della poca chiarezza e fluidità, soprattutto della vecchia tuttofare del mare, il classico marinaio saggio che dispensa sermoni filosofici e spesso indesiderati. Sermoni, no, i sermoni sono un'altra cosa qua a Roma. Ora non la ricordo a memoria, ma diceva che l'universo è un essere vivente, il mare un utero e gli uomini, il seno che lo allatterà. Tu che ne pensi innanzitutto di questo personaggio?
È un personaggio molto simpatica e significativo comunque nel film.
Ora ragioniamo su queste parole, no, che ho detto, iniziandole a inserire nel nostro periodo storico e cercando di contestualizzarle. Noi non siamo messi molto bene con l'ambiente, in special modo con il mare. In effetti sembra che più che il seno che allatterà il figlio dell'universo, siamo la malattia che lo avvelenerà. come si dice la vipera in seno. C'è un modo di dire simile a questo, ma non me lo ricordo. Ma non voglio fare la Greta Thunberg della situazione e non voglio parlare a sproposito sentenziando unicamente senza dare un effettivo contributo alla comunità. Aiuto che invece molti giovani ingegneri stanno dando, ma non vengono cacati da pezza, perché non guardano storto le persone. A te pare che vengano invitati nell'Assemblea delle Nazioni Unite così a caso? Cioè, ti pare che uno che non guarda storto i presidenti possa venire invitato alle Nazioni Unite? No, questi invece stanno chiusi nei laboratori, stanno chiusi per studiare metodi effettivi per salvare il pianeta e non vengono invitati. Greta Thunberg, invece, che guarda storto, parla, sentenzia e tutto, viene invitata. Però vabbè, anche Greta Thunberg ha dato il suo supporto, infatti ora diciamo che quella responsabilità è migliorata. Comunque, andiamo avanti. Riprendiamo da dove eravamo rimasti, alla frase della vecchia di Mare, che diceva che l'universo è un essere vivente. E io mi sono andato ad informare, perché mi ricordavo di aver studiato una cosa del genere, e sapete che amo quando anime e manga si intersecano con le mie esperienze di vita e scolastiche. Comunque, il primo in Occidente ad aver pensato l'universo come organismo vivente è Anassagora, filosofo greco che ipotizzò un nous, una sorta di mente o volontà del cosmo che organizzasse, risollevando l'universo dal caos. Altri filosofi pensarono all'universo come organismo vivente, fra cui Platone, Plotino, il filone neoplatonico e quello stoico. Abbiamo quindi diverse visioni. Quella più carina che vi porto è quella organicistica, che vede i pianeti, le stelle e anche gli esseri viventi come l'insieme di cellule che compongono questo organismo, che è l'universo. Come le piastrine, i globuli rossi e bianchi e le varie cellule compongono il nostro. Ora, qual è la caratteristica più comune di un organismo?
Umano?
Di un organismo, sì, di un organismo vivente.
Le cellule.
Quasi, più o meno. Anche quelle hanno un ciclo. Anche quelle hanno... No, il ciclo della vita.
Ok.
No? Tutti voi che ascoltate questa radio, e io e anche gli altri esseri viventi, nasciamo, cresciamo, ci riproduciamo, forse non tutti voi che ascoltate questa radio, e moriamo.
Okay.
A parte eccezioni a cui adesso non sono a conoscenza, ho sentito parlare di una medusa che si rigenera all'infinito, ma non voglio soffermarmici perché non ne sono ben informato. Quindi, come noi nasciamo, l'universo è nato dal Big Bang e sappiamo che è in espansione e che presto o tardi seguirà il triste destino di ogni essere vivente. Ma per quanto riguarda il riprodursi? È plausibile che l'universo, come qualunque altro essere vivente, si riproduca? Molti sostengono di sì. Diversi fisici credono che già ci siano molti universi figli e che essi si trovino nei buchi neri. Buchi neri, energia scura, energia di cui parla anche un personaggio nella pellicola. Per intenderci, il capellone che fa da assistente al biologo operato. Quello è il mio personaggio preferito, è stato. Lui spiega alla protagonista che l'universo è quasi totalmente sconosciuto. In effetti questa sostanza, che chiamano energia oscura, comprende circa il 95% dell'universo, se comprendiamo anche la materia oscura. Ora, se noi non conosciamo nulla di questa energia e materia, noi conosciamo solo il 5% dell'universo. Quindi potremmo dedurre che le parole del regista si riferissero anche a questo. Intorno a noi c'è il mistero. E non è detto che l'universo non è già figlio di un altro. Mi sembra che Stephen Hawking teorizzasse che l'universo sia un insieme di tanti piccoli buchi neri. E la scena finale, fatta di una serie di immagini fantastiche, psichedeliche, che rappresenta un vero e proprio viaggio visivo, potrebbe rappresentare l'interno di un buco nero? Fatto sta che un nuovo universo è nato, infatti l'assistente aziona un carillon che suona la canzone di Buon Compleanno, dopo la scena psichedelica in questione. Un filo conduttore a tutta la storia può essere la filastrocca che cantava la madre alla protagonista e che nella scena post-credit Ruka recita. La filastrocca, che anche questa non ricordo a memoria, narra dell'uomo che impara a volare per raggiungere le stelle. Presa una stella, quella è troppo pesante, e gli cade in mare, dando così origine ad un nuovo universo. Forse la colpa è dell'ambizione dell'uomo, non riesce a mantenere ciò che ha bramato e ottenuto, perdendo ciò di cui si è impossessato con tanto affanno e fatica. E che questa perdita rappresenti la nascita del nuovo universo? Che ciò voglia significare che un nuovo e genuino universo possa nascere solo se noi rinunciamo a tutto l'avanzamento scientifico che abbiamo ottenuto con tanto affanno. Un universo dove l'uomo è solo il seno che nutre il mondo e lo migliora, e non un essere che lo sfrutta strenuamente per il proprio benessere. Su questo punto ci sarebbe molto da dire, ma non voglio farvi scendere il latte alle ginocchia. Ma mi interesserebbe sapere cosa ne pensate voi. Inviate dei messaggi o dei vocali qui su Anchor, oppure su Telegram, su Instagram, dove potete trovarci. Questa radio da oggi diventerà più interattiva. Sarete voi stessi, potrete comparire voi stessi, la vostra voce potrebbe farsi sentire nel nostro podcast. Ogni giorno noi pubblicheremo aggiornamenti su ciò che accade, su ciò di cui parleremo, e voi inviateci vocali e noi li manderemo in onda, noi commenteremo i vostri commenti. Vedete ragazzi? Già che grazie alla visione di questo film siamo giunti a parlare di Platone e compagnia bella, fino ad arrivare a Stephen Hawking, merita il prezzo del biglietto. Molti film ci sanno emozionare, basta il giusto equilibrio tra musica e immagini. Ma quanti ci fanno veramente viaggiare nel nostro pensiero? Quanti ci fanno riflettere per cercare una risposta solo per poi trovare altre domande a cui sentiamo il bisogno di dover rispondere? Altre parole su cui voglio soffermarmi sono quelle dell'assistente, che è nettamente il mio personaggio preferito, come ho già detto in precedenza. Bene e male sono due punti di vista con i quali osserviamo l'universo. Ciò che a noi può sembrare brutto nella visione di questo essere infinito, che è l'universo, è giusto e necessario, e anche il finale lo si può guardare da due punti di vista. E mi piacerebbe sapere qual è il vostro punto di vista su questa pellicola, specialmente sul finale. Fatecelo sapere, come detto prima, mediante vocali, così potremmo trasmettervi qui in podcast. Ok, mi sono prolungato anche troppo. Solo un ultimo punto e poi le conclusioni. Sempre riferendomi alle parole dell'assistente, l'universo è parte di noi. Noi siamo un tutt'uno con l'universo e siamo tutti fatti della stessa sostanza. E la nostra individualità, essa fugge da questo concetto o anche lei è impossibilitata ad uscire da questo buco nero che tutto contiene e nulla si fa scappare? Io sono l'universo o noi siamo l'universo? Qua ci starebbe un bel collegamento con Giordano Brucio, cioè Giordano Bruno, ma non voglio essere prolisso. Quindi concludiamo. Questo non è un film per tutti. Ho portato mio fratello a vederlo, si è addormentato. I miei amici si sono addormentati, spesso ridevano e si sono annoiati. Non tutti hanno gli stessi interessi e molti quando vanno al cinema vorrebbero rilassarsi o divertirsi e non passare due ore senza capirci nulla e dover faticare per seguire le scene. Molti si arrendono alla prima mezz'ora lasciandosi scivolare il film addosso e prendere il resto così come viene. Pensando solo di voler uscire al più presto da quella stretta sala che è diventata improvvisamente un'aula universitaria in cui il docente sta spiegando filosofia in olandese. Stessa cosa a te, no?
E tu pensi questo di noi?
Perché vi è piaciuto il film?
Era troppo assurdo.
E perché ridevate a ogni scena? Dormivate.
Valeria
russava,
mi faceva ridere.
Valeria russava.
Mi faceva ridere.
E Valeria le faceva ridere. Che faceva ridere Valeria? La vecchia, sì. Con tre denti. A chi consiglio questo film? A gente che vuole pensare. E non solo per le due ore della pellicola, ma anche fuori dalla sala. Non devi essere per forza una persona studiosa o un genio, ma una persona che ha voglia di apprendere e di ragionare. Lo sconsiglio a studenti delle medie o delle superiori, a meno che non facciano parte del gruppo di sopra, perché come detto vi sentirete disorientati per tutta la durata, ma il bello viene quando dovrai unire i pezzi dopo. Questo film azzarderei a paragonarlo, come già fatto prima, con Donnie Darko, quindi non è un film che va visto e giudicato una volta, ma a vederlo più e più volte fino a riuscire a completare il più possibile questo fantastico puzzle. Non gli darò ancora un voto, dovrete aspettare che magari recupero il manga, ma è sicuramente un film da vedere e a quanto ne so era nella cinquina giapponese per poi andare all'Oscar. Quindi vedetelo e commentatelo qui su Anime Pills insieme a me, insieme alla nostra squadra. Io vi ringrazio di averci seguito. Seguiteci su Instagram, su Telegram, non su Facebook, perché non ci siamo su Facebook. È per vecchi Facebook. Mo ci stanno tutti caffè. È da poveri Facebook. Neanche su TikTok, perché è da bambini. Noi non siamo né troppo vecchi né troppo bambini. E ci sentiamo alla prossima puntata, che uscirà forse anche prima di settimana prossima. Vedremo. E dovrebbe parlare di Nanatsu no Taizai. Avrò un ospite molto speciale con una page su Instagram. Grazie a tutti. Licia, è stato un piacere averti qui con noi.
Grazie.
Un saluto, un bacione da Dottor Pills. Ci vediamo alla prossima.
Ciao.